Wikiradio. Carlo D'Amicis racconta Pelé.
Penalti, urla come un invasato il telecronista. Sono circa le 21:30 del 19 novembre 1969, quando il calciatore più famoso del mondo, Edson Arantes do Nascimento, detto Pelé, viene atterrato con una ginocchiata all'interno dell'area di rigore del Vasco de Gama, la squadra contro la quale il Santos di Pelé sta disputando una partita di campionato, una partita del campionato brasiliano. Lo stadio è il più grande del mondo, il Maracanã di Rio de Janeiro, che è arrivato a contenere anche 200.000 persone. La folla questa sera non è però soltanto sugli spalti, perché dietro la porta di Edgardo Andrada, il numero uno argentino che difende la rete del Vasco de Gama, è assiepata una massa di fotografi come non si è mai vista ai bordi di un campo di calcio. La eccitazione, la frenesia con cui brillano i flash tradisce l'attesa di un evento particolare, diciamo pure di un evento storico, almeno nella storia del calcio. Con la classica divisa completamente bianca, classica divisa del suo club, del Santos, che nella notte sudamericana fa risaltare ancora di più il colore della pelle della perla nera, Pelé si china a sistemare il pallone sul dischetto, prende una breve e felpata rincorsa e piazza una traiettoria a fil di palo alla sinistra del portiere che, superato dal pallone, vediamo nei filmati d'epoca per la rabbia battere una, due, tre volte il pugno per terra, come se non avesse ben capito, come se non avesse realizzato che lui non sarebbe mai passato alla storia come il portiere capace di rinviare di qualche giorno, magari soltanto di qualche minuto, lo storico evento che tutti sono lì ad aspettare, ma solo per essere quello incapace di evitare il millesimo gol nella carriera di Pelé. 1000 gol, mai nessun calciatore c'era arrivato e mai nessun calciatore, facile prevederlo, ci arriverà. L'arbitro convalida questa trasformazione, la trasformazione del calcio di rigore, e si dirige tranquillamente verso il centrocampo come se quella fosse una partita normale, però praticamente nessuno gli bada, a cominciare da Pelé che va a raccogliere in porta lo storico pallone, lo stringe tra le mani, lo bacia, mentre quella dei fotografi, dei giornalisti, degli operatori diventa una vera e propria invasione di campo. Sono decine e decine, a stento attendono che Pelé si districhi dalle maglie della rete, lo circondano, poi lo portano loro stessi in trionfo, lo seguono in corteo chiedendogli: Pelé, a chi dedichi questo gol numero 1000? E lui risponde: para as criancinhas pobres do Brasil, cioè ai bambini poveri del Brasile. Lui, che bambino poverissimo era in effetti stato, chinandosi sui microfoni e salutando la folla come un sovrano. Del resto il soprannome che lo accompagna ormai da tempo è proprio quello, Orei, il re.
Ho molte cose belle da ricordare. Ad esempio, mi ricordo del mio 1000° gol nello stadio Maracanã. Era un gol su rigore, ma comunque fu molto importante.
Come quasi tutti i re moderni, la sua corona Pelé la raccoglie dalla polvere. La polvere che si respira per le strade di Três Corações, nello stato di Minas Gerais, nel sud-est del Brasile, dove Pelé nasce il 23 ottobre del 1940. Un angolo di mondo così sperduto che soltanto da poche settimane prima, aveva ricevuto in dono la scoperta che già da decenni rischiarava l'Europa e buona parte del mondo. A Três Corações, nel 1940, assieme a Pelé arriva infatti anche l'elettricità. E così il battesimo di quel neonato tutto nero come il carbone diventa anche una celebrazione della luce, una cerimonia in onore di Thomas Alva Edison, l'inventore della lampadina, al punto che il padre di Pelé, Joao Ramos e la madre Celeste decidono, proprio in onore di Thomas Alva, di chiamare il proprio figlio Edison, poi contratto in Edson. Un nome che a Pelé è sempre piaciuto molto più del nomignolo che lo ha reso famoso nel mondo, sebbene poi nel corso degli anni, con la sua mentalità pragmatica, manageriale, in fondo anche un po' megalomane, abbia dovuto ammettere che Pelé funziona benissimo dal punto di vista del marketing, perché ha un suono facilmente riconoscibile e altrettanto facilmente pronunciabile in tutte le lingue del mondo. Dicevamo che il nome Pelé a Pelé non è mai veramente piaciuto, gli è costato perfino un cartellino rosso, diciamo così, della scuola elementare che frequentava a Bauru. Le cose andarono in questo modo. Il padre di Edson, Joao Ramos, era anche lui un calciatore, un trequartista, funambolico, ottimo di testa, ed era noto come Don Digno. Militava ai tempi dell'infanzia del figlio in una squadra chiamata Gama San Lorenzo. Il portiere del Gama San Lorenzo si chiamava Bilé e il piccolo Edson aveva per lui una grandissima passione, insomma un suo tifoso sfegatato. Nelle prime sfide tra amichetti si sistemava in porta per emulare le parate, le prodezze del suo beniamino e si autoincitava gridando a se stesso boa bilè, cioè bella bilè, bravo bilè. Un suo compagno di classe, di quelli impietosi, fastidiosi che non mancano mai, notò che per un leggero difetto di pronuncia Edson diceva pilè anziché bilè e cominciò a gridargli dietro pilè, pilè. Poi ulteriormente storpiato, come succede in questi casi, dagli altri compagni, in Pelé. Per questo nomignolo, vissuto come un affronto, Edson fa anche a botte con il suo compagno di classe e si becca appunto il cartellino rosso di qui sopra, 2 giornate di sospensione dalla scuola. Ma ormai fuori di casa, in casa continua a essere Edson, oppure Dico, cioè il soprannome con cui la madre lo chiama molto volentieri e con cui ha continuato a chiamarlo per tutta la vita, fuori di casa, dicevo, il piccolo Don Nascimento è diventato per tutti Pelé. Non c'è da stupirsi che il primo idolo calcistico di Pelé sia stato un portiere, né che come portiere, il ruolo dove tradizionalmente da bambini, non soltanto in Brasile, finiscono i più scarsi, i meno disinvolti con il pallone tra i piedi, Pelé abbia giocato le prime partitelle. La passione per questo ruolo a Pelé è sempre rimasta, tanto che per ben 4 volte nel Santos Pelé ha giocato proprio come portiere, anzi pare che molto spesso Pelé tormentasse l'allenatore del suo club per essere schierato tra i pali. Il calciatore che in assoluto ha dato più dispiaceri ai portieri amava quindi il loro ruolo, forse anche più del suo. Di fatto Pelé era un po' il secondo portiere della sua squadra. Se capitava che Gilmar, il portiere del Santos, negli anni 60 si infortunasse, Pelé si infilava i guanti e lo sostituiva con grande divertimento e peraltro anche con ottimi risultati. Successe anche pochi giorni prima della ricorrenza che stiamo ricordando, che stiamo celebrando, contro il Grêmio. Pelé segna il gol numero 999, tra l'altro l'avversario sembra anche abbastanza remissivo per subire nella stessa partita anche il millesimo, però Gilmar si fa male e quindi Pelé chiude la gara tra i pali, quindi si toglie dal campo e dalla possibilità di segnare contro il Grêmio la millesima rete. Ancora il 19 gennaio del 1964, quindi 5 anni prima, in una semifinale di Coppa del Brasile, a 5 minuti dalla fine Gilmar viene espulso e Pelé, che in quella partita aveva già segnato 3 gol, si sposta in porta, indossa la maglia numero 1 e lì si esibisce anche in un paio di spettacolari interventi che garantiscono alla sua squadra l'accesso alla finale.
Calciava con tutti e 2 i piedi nello stesso modo, con la stessa potenza e con la stessa sensibilità, tanto è vero che qualche volta avevi il dubbio se era destro o sinistro, non si riusciva a capire. Era destro, ma il sinistro era praticamente come il destro. Una volta l'hanno visto in porta e l'hanno scambiato per un portiere.
Anche un ottimo portiere, dunque, ma era evidentemente destino che la fortuna di Pelé non passasse tanto dalle sue mani quanto dai suoi piedi. D'altra parte, il primo lavoretto di Edson fu quello di lustrascarpe per le strade di Tres Corações, dove cominciò a giocare con l'ormai leggendaria, proverbiale palla di stracci tenuta insieme da una calza. I primi calci a un pallone vero Pelé li dà però a Bauru, cioè una cittadina all'interno dello stato di San Paolo, dove la famiglia Don Nascimento si trasferisce quando il piccolo Edson, il piccolo Dico, arriva a 5 anni, cioè all'età scolare. A Bauru Pelé va a scuola, ma muove anche i primissimi passi della sua carriera calcistica nelle giovanili di alcune società dilettantistiche piuttosto sgangherate, come il Baquinho o il 7 Settembro, squadre che certamente non hanno fatto la storia del calcio. Come vedremo, non passerà molto tempo prima che qualcuno riconosca in lui le stimmate del fuoriclasse, ma il primo a prevedere che cosa gli riserverà il futuro sembra essere proprio lui, cioè il piccolo Edson. È l'estate del 1950, Pelé ha 9 anni, il Brasile ospita la Coppa del Mondo e per il paese che considera il football una seconda religione è un evento più sacro che sportivo. Soprattutto per i brasiliani quella Coppa del Mondo nasce come un appuntamento con la storia. Dopo le prime 3 edizioni dei mondiali vinte dall'Uruguay e 2 volte dall'Italia e dopo la lunga interruzione per la guerra, il Brasile deve dimostrare al mondo di essere la squadra più forte, di essere la vera regina del calcio. E le partite iniziano proprio confermando questa sovranità, con 4 reti inflitte al Messico, 7 alla Svezia, 6 alla Spagna, insomma una superiorità schiacciante che porta su un tappeto di velluto il Brasile alla partita decisiva con l'Uruguay il 16 luglio, in un clima di completa esaltazione. 50 milioni di brasiliani attendono la vostra vittoria, dichiara alla squadra, comunica alla squadra il governatore di Rio, il generale Moraes, poco prima del fischio d'avvio. Al Maracanã ci sono 200.000 persone, forse anche di più, perché la folla ha sfondato i cancelli e ha invaso gli spalti. La storia di quella finale è stata raccontata più volte splendidamente da Osvaldo Soriano attraverso gli occhi di Obdulio Varela, cioè del capitano della nazionale uruguaiana, che sul campo condanna il Brasile alla sconfitta, che indirettamente provoca un'ondata di suicidi in tutto il paese, che fa piangere tutti insieme milioni di brasiliani diversissimi tra loro, bianchi, meticci, esuli africani, e che alla fine si ritrova in un bar di Rio a ubriacarsi di vino, ma anche di malinconia, insieme ai tifosi sconfitti, che lo riconoscono ma che lo abbracciano, e che è incapace di sentire il sapore della vittoria in quella tragedia nazionale che lo avvolge, che lo risucchia nelle lacrime di un popolo intero. Ma mentre il Brasile piange, in casa Nascimento sboccia un voto, o se preferite una profezia, che di fatto segna il destino di Pelé. Per la prima volta quella sera vidi mio padre con le lacrime agli occhi, ha ricordato Pelé nella sua biografia. E allora davanti a un quadretto di Gesù, il religiosissimo e devotissimo Pelé, che ha l'abitudine di chiamare i suoi genitori non papà e mamma, ma signore e signora, promette al suo signore, a Don Digno, che un giorno avrebbe trasformato quel dispiacere in una gioia immensa. Un giorno avrebbe vinto per suo padre quel maledetto campionato del mondo che ora lo faceva tanto piangere. Non aveva ancora 10 anni Pelé, sarebbe riuscito a mantenere la promessa per la prima delle 3 volte in cui gli riuscì, non più tardi di 8 anni dopo, quando non ne aveva ancora compiuti 18. Da quella promessa, o voto, o profezia, se preferite, parte la carriera del più forte calciatore del mondo. Nel 1951, l'anno dopo, a 11 anni, Pelé gioca in una piccola squadra di Bauru chiamata Ameriquinha. E lì viene notato dall'ex giocatore nazionale brasiliano nella Seleção degli anni 30 e 40, Valdemar do Brito, che lo invita a entrare in una nuova società dilettantistica che sta fondando, l'Atlético di Bauru. Nell'Atlético Pelé si farà le ossa per circa 4 anni, poi a 15 anni, nel 56, Valdemar do Brito decide che è arrivato il momento del grande salto e lo accompagna a San Paolo per un provino con i professionisti del Santos. Al momento di iniziare questo provino, Valdemar si avvicina ai responsabili del Santos e dice: guardate questo ragazzo perché diventerà il più grande giocatore del mondo. È il primo ad averlo capito, ma dopo pochi minuti in realtà cominciano a capirlo anche i dirigenti del club, che offrono immediatamente al ragazzino di Bauru il primo contratto professionistico della sua vita. Passano pochi mesi, il 7 settembre 1956, a meno di 16 anni, Edson Arantes do Nascimento esordisce nella prima squadra del Santos, entrando in campo in sostituzione del centravanti del Vecchio. Passano pochi minuti, al 36esimo del secondo tempo, dopo uno scambio tra Raimundinho e Tite, con il Santos già in vantaggio per 5-1, Pelé riceve il pallone in aria, lo controlla, accerchiato dai difensori, fa partire un rasoterra che si infila sotto il corpo e quindi alle spalle del portiere Zaluar. Se Edgardo Andrada è passato alla storia sportiva per aver subito il suo 1000° gol, quindi Zaluar è ricordato per essere stato il primo portiere battuto dal grande Pelé. Nella stagione successiva Pelé diventa titolare inamovibile della sua squadra e capocannoniere del campionato dello Stato di San Paolo, con 32 reti. Lo nota ovviamente anche il selezionatore della nazionale brasiliana, Silvio Piriglio, che il 7 luglio del 57 contribuisce a un nuovo record di precocità, facendo debuttare Pelé in nazionale contro gli irriducibili rivali dell'Argentina, all'età di 16 anni. Il Brasile perde quella partita per 2-1, ma neanche a dirlo, il gol del Brasile lo segna proprio Pelé. Qualche numero nella carriera di Pelé: 1281 gol realizzati in tutto in 1363 partite da professionista. Nel 1959 stabilisce il record di gol segnati in una stagione, 126. Il 21 novembre 1964 segna nella stessa partita 8 gol contro il Botafogo di Rio de Janeiro. E ovviamente nel 1958, nel 62 e poi ancora nel 70 si laurea per 3 volte, anche questo un record imbattuto e probabilmente imbattibile, si laurea per 3 volte campione del mondo.
Ero in panchina, avevo circa 16-17 anni. Non ci potevo credere. Il Maracanã era pieno di gente. C'erano 200.000 persone. Il Brasile giocava contro l'Argentina. Era una partita molto difficile. L'allenatore mi guardò e mi disse: su, entra in campo. Io cominciai a tremare, ma lui insistette: forza, giochi nel secondo tempo. Ero preparato atleticamente, ma non avevo esperienza. Quel giorno però ebbi fortuna, perché segnai il mio primo gol in nazionale. Avevo 16 anni.
Il primo mondiale Pelé lo vince in Svezia, nemmeno 18 anni. È una squadra leggendaria quella nazionale brasiliana, con dei campioni dotati, oltre che di un talento superiore, di soprannomi degni del già citato Osvaldo Soriano. C'è il portiere Gilmar, detto la giraffa, c'è il terzino di Alma Santos, chiamato Rato, il topo. C'è Dino Sani, che ha già perso tutti i capelli e che ha quindi un cranio completamente calvo come un ginocchio. Infatti il suo nomignolo è Joelho, ginocchio. Poi c'è Didi, l'airone nero, e c'è naturalmente anche Pelé, che per la sua carnagione viene chiamato ironicamente dai compagni di squadra o Alemão, cioè il tedesco. È un Brasile romantico, istintivo, giocoso, quasi inconsapevole del proprio talento, come il genio dell'ala destra Garrincha, che è soprannominato il passero, un Brasile dalla forza incontenibile che batte in finale la Svezia padrone di casa per 5-2. Due gol li segna Pelé, il terzo con 3 dribbling di fila e un sombrero, cioè il leggero e irridente pallonetto sulla testa del difensore avversario, il quinto e ultimo invece con un colpo di testa che entra in rete in modo estenuante, lentissimo, quasi a rallentatore, che da Pelé letteralmente viene guardato con stupore. Gli dà anche il tempo di svenire davanti alla porta per l'emozione di aver mantenuto la promessa fatta al padre 8 anni prima. Garrincha gli tira sulle gambe per ossigenargli il cervello, mentre il suo roccioso marcatore, che si chiama Sigge Parling, passa lì davanti e osserva la scena. Anni dopo confiderà agli amici: dopo quel quinto gol avevo anch'io voglia di fermarmi, di levarmi la maglietta e semplicemente di applaudire il mio avversario. Il gol di Pelé contro la Svezia è ancora oggi considerato il più bel gol realizzato in una finale del campionato del mondo, ma non è, a detta dello stesso Pelé, il gol più bello della sua carriera. Secondo Horei, secondo il re, il gol più bello lo realizzerà un anno dopo, il 2 agosto del 1959, in un incontro del campionato paulista contro l'Atletico Juventus. Bisogna fidarsi, perché di quella rete non esiste una registrazione filmata, però quel gol lo si può virtualmente rivedere attraverso una ricostruzione animata al computer che gira tuttora per il web. Del resto, di 1000 e passa gol, ognuno può farsi la sua idea, scegliere il gol preferito. Quello che è certo è che dopo la consacrazione ai campionati mondiali in Svezia, Pelé diventa patrimonio, tesoro nazionale del Brasile. Non è una frase retorica, ma una attribuzione, una condizione reale stabilita dal presidente brasiliano Jânio Quadros, con il quale si impedirà per tutta la carriera al campione di 3 Corações di abbandonare il suo paese per accettare le lusinghe dei grandi club europei. Pelé è diventato quindi un marchio che esporta il talento brasiliano in 5 continenti. Oltre a giocare il campionato paulista, il Santos diventa infatti una sorta di attrazione internazionale, un po' come gli Harlem Globetrotters nel basket, e gira il mondo inanellando amichevoli su amichevoli per mostrare il suo gioiello più splendente, più luminoso. Si spiega anche così l'altissimo numero di partite, come si è detto quasi 1400, giocate da Pelé in una carriera certo molto lunga, ma che di fatto lo ha portato a disputare, cifre alla mano, almeno una 70 di partite a stagione, praticamente una ogni 5 giorni, senza soluzione di continuità e al netto degli infortuni. Comunque sia, Pelé va a giocare praticamente in tutto il mondo. In un certo senso anticipando il ruolo di ambasciatore del calcio che si è ritagliato a carriera finita e che ancora oggi, sempre in impeccabile giacca e cravatta, continua a recitare in ogni angolo del pianeta, ovunque rotoli un pallone. Sono stato più popolare dei Beatles, dei Rolling Stones, di Muhammad Ali, di Martin Luther King e di Che Guevara, dichiarato Pelé recentemente. Poi, con quel suo modo che mescola vanità e modestia, orgoglio e diplomazia, ha aggiunto che una giornalista inglese lo ha messo insieme, anzi sopra, la Coca-Cola e Gesù Cristo, come simboli maggiormente riconosciuti nel mondo. «Ma non posso essere d'accordo», ha detto Pelé mostrando di prendere questo paragone maledettamente sul serio, «perché io sono cattolico e una cosa del genere per me è blasfema». E comunque, ha aggiunto, la Coca-Cola è famosa soprattutto per le sue campagne pubblicitarie, mentre Gesù in Asia, per via della religione buddista, non è diventato famoso come lo sono diventato io. In effetti qualche specie di miracolo nella sua carriera Pelé lo ha anche fatto. Nel 1967 effettua con il Santos una tournée in Nigeria, all'epoca sconvolto da una sanguinosa guerra civile. Ebbene, le due fazioni in lotta stabiliscono d'accordo una tregua e per 48 ore a Lagos ritorna miracolosamente appunto la pace, pur di poter andare in tutta tranquillità allo stadio per ammirare quel fenomeno. Un altro miracolo sportivo si verifica poco tempo dopo in Colombia. Altra amichevole del Santos è imprevista espulsione di Pelé. La folla, che era ovviamente accorsa soltanto per veder giocare lui, si infuria al punto da invadere il campo e da espellere l'arbitro. Lo costringono ad andarsene e costringono anche il campione brasiliano, Pelé, a ritornare in campo per poterlo ammirare.
Babà, Didi, Pelé, tre brasiliani neri, neri, come tre chicchi di caffè. Sono babà, babà, Didi, Didi, Pelé, babà, Didi, Pelé, ti fan ballare la nuova samba, segnando con la 3-3. Sono babà, babà, Didi, Didi, Pelé, nel magico Brasile, ogni domenica che festival, scoppiano in cielo qualche artificial, sono felici come fosse eternamente carneval. Babà di Pelé,
tre giocolieri di cioccolata, del verde regno del caffè.
Sono babà, babà di Pelé, sono babà, babà di Pelé, sono babà, babà di Pelé. C'è la macumba, tutti San José. Nel Brasil Copacabana, tutti San Dové. Nel Brasil ci sono tre maghi, sono questi tre. Babà, Didi, Pelé. Sono babà, babà, Didi, Didi, Pelé. Babà, Didi, Pelé. Sono babà, babà, Didi, Didi, Pelé. Nel magico Brasil, ogni domenica che festival, scoppiano in cielo fuochi artificial, sono felici come fosse eternamente carneval. Babà, Didi, Pelé.
Tre giocolieri di cioccolata, del verde regno del caffè.
Sono babà, babà, Didi, Didi, Pelé. Sono babà, babà, Didi, Didi, Pelé. Sono babà, babà, Didi, Didi, Pelé.
E a poco più di 20 anni Pelé quindi è già diventato un mito planetario, tanto che il campionato mondiale in Cile nel 1962 si annuncia come un'esibizione, come una passerella per il fuoriclasse brasiliano, che dura poco però, perché nella prima partita segna uno dei due gol con cui la Seleção liquida il Messico, ma al 27esimo minuto della seconda contro la Cecoslovacchia, Pelé tira violentemente di sinistro, si curva dal dolore, fa una smorfia e si porta una mano all'inguine. Poi si lascia cadere pesantemente a terra. I compagni lo soccorrono, Pelé viene affidato a bordo campo alle cure dello storico massaggiatore della squadra, Merico, che però si rende subito conto dell'entità dell'infortunio. A quei tempi Non c'erano, non erano ammesse le sostituzioni, quindi il selezionatore brasiliano Aimoré Moreira chiede a Pelé di rimanere comunque in campo, defilato, anche da fermo, per non lasciare la sua squadra in 10 uomini. Pelé si rimette in piedi con sforzo, cammina a piccoli passi, come se avesse paura di posare il piede sinistro sul terreno, ma ripete a se stesso: sono cotto, sono cotto. La palla ai limiti dell'area cecoslovacca gli arriva sui piedi. Pelé tende la gamba destra e in qualche modo, maldestramente per lui, la controlla. Il mediano cieco Mazopust, che inseguiva il pallone, si blocca a pochi metri da lui. Sarebbe facile levare il pallone a un avversario in quelle condizioni, ma Mazopust non si muove, guarda Pelé. Tutti trattengono il fiato e fissano il pallone abbandonato a mezza strada tra il giocatore cieco e il brasiliano. Più tardi Mazopust avrebbe dichiarato che non aveva voluto rischiare con un intervento di aggravare quell'infortunio, l'infortunio di Pelé. Di sicuro quell'istantanea sa di un timore panico, di un rispetto assoluto per il re ferito. Pelé dà un calcetto alla palla per metterla in fallo laterale, quindi per sospendere il gioco, poi si volta e si mette a piangere. Per Ore i mondiali del 62 sono quindi finiti qui. Il Brasile, anche senza Pelé, resta comunque la squadra più forte e si aggiudica quei campionati. E dopo i mondiali del 66 in Inghilterra, vinti dalla Germania, si ripresenta quindi nel 1970 a Città del Messico con l'obiettivo di aggiudicarsi per la terza volta e quindi definitivamente la Coppa Rimé. Pelé a questo punto ha ormai 30 anni ed è al culmine della sua carriera. Sa che 4 anni dopo non si presenterà una nuova occasione e dà quindi tutto se stesso alla guida di quella che forse, assieme alla formazione del 1958, è la migliore nazionale brasiliana di sempre, con un quintetto offensivo composto da Jairzinho, Gerson, Tostão, Rivelino e naturalmente dallo stesso Pelé, il quale nella finale vinta per 4-1 contro l'Italia segna uno dei gol più impressionanti nella storia del calcio, colpendo altissimo di testa un pallone catapultato al centro dell'area di rigore con una mezza rovesciata dall'oriundo molisano Roberto Rivelino. Così Pelé ha raccontato, piuttosto compiaciuto, quell'azione. Raccogliendo il traversone opera del signor Rivelino, sono saltato meglio di Burnic. Intendiamoci, Burnic sa il fatto suo, ma saltare è sempre stata la mia specialità. Io ho il colpo di reni, quello che ci vuole nel ciclismo su pista per dare il rush finale. Prima mi alzo spingendo sulle gambe, poi quando l'avversario crede di avermi superato, mi inarco sui fianchi e vado più su, di un pezzo così. Allora piego indietro la testa e inzucco la sfera con un colpo micidiale. Il pallone in quell'occasione è entrato in porta a fil di palo, di precisione, lo considero il gol più importante della mia carriera. Non solo il più importante, aggiungeremmo noi, ma forse anche tra i più belli, di sicuro tra i più potenti, come detto tra i più impressionanti per forza fisica, tecnica e agilità. Ma ha detto bene il poeta brasiliano Carlos Drummond de Andrade con una buona dose di ironia: non è difficile segnare 1000 gol come Pelé, il difficile è segnare un gol come Pelé. In quella finale, che sarà il sigillo della carriera di questo campione, prima di un altro spezzone nel Santos e il trasferimento a New York per giocare 3 stagioni nella squadra del Cosmos, Pelé completa quindi il suo mito. Alla propria carriera non può chiedere decisamente molto di più, ma inizia quell'opera di consolidamento, di conservazione della sua fama che ancora adesso porta in giro per il mondo come ambasciatore del calcio e di se stesso, ammesso che ci sia qualche differenza. Un'opera che il campione brasiliano riassume in una frase semplice, forse un po' vanagloriosa, ma inconfutabile: Pelé non morirà mai.
Il 19 novembre 1969 Pelé segna il suo 1000° gol. Carlo D'Amicis l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.